l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno e ben ritrovati, giovedì 23 luglio 11.05, ancora siamo al centro di quello che sarà la prossima stagione che comincia con le amichevoli estive, che va avanti naturalmente con il mercato, con le squadre che devono sistemarsi, con le situazioni da mettere a posto e con anche il progetto CT della Nazionale che continua ad andare avanti, il sogno Pep Guardiola, l'alternativa Mancini, il pensiero Pirlo, per non dimenticare la possibilità di poter arrivare ancora ad Antonio Conte. Antonio Conte che ha lasciato il Napoli, come tutti sapete, Napoli che invece ha abbracciato Massimiliano Allegri, che nel frattempo ha cominciato la stagione con la sconfitta 1-3 contro l'Arezzo, ma cosa che accadde peraltro anche l'anno scorso con Antonio Conte. I risultati di queste partite valgono veramente zero, lo dico, lo ripeto, lo ribadisco in tutte le lingue del mondo, arrivano soltanto delle piccole indicazioni dalle squadre tipo la Juventus che ha bisogno degli attaccanti, dal Napoli che deve smaltire qualche esubero e smaltire anche qualche chilo di troppo, perché ho visto qualche giocatore arrivare magari con qualche chilo di troppo addosso, quindi sicuramente ci sarà lavoro da fare dal punto di vista atletico. Siamo appena all'inizio, quindi tutto il tempo che ci vuole. Tra poco andiamo a dare anche un'occhiata a quelle che potrebbero essere le formazioni tipo della Serie A in questo momento. Ovviamente è prestissimo per immaginare che possano essere le formazioni tipo della stagione, cioè la formazione reale della stagione, perché sono tanti i cambiamenti che arriveranno ancora dal mercato, tanti cambiamenti dal mercato che riguardano anche la Roma, che potrebbe cedere Solé alla scatenata fiorentina che continua a lavorare sotto traccia, e neanche poi più tanto sotto traccia, alla ricerca di giocatori dopo aver fatto comunque già un unplan di 5 acquisti, uno scatenato Paratici che vuole acquistare e spendere, poi dovrà naturalmente anche cedere e poi rendere conto all'UEFA, ma lo farà anche a costo di spendere, pagare qualche multa, perché comunque la Fiorentina, così come il Napoli, così come la Roma, squadre che non a caso citate in questo momento, festeggiano il centenario in questa stagione, quindi hanno tutta la voglia di indossare l'abito di festa e cercare di portare a casa il massimo dei risultati. Dicevamo della Roma, Martina Sosulé è di nuovo in bilico. Qualora dovessero prevenire offerte, andiamolo a leggere su tutto il mercato web, ritenute congrue dalla Roma, potrebbe anche partire. Un fatto che pone riflessioni, visto che l'esterno argentino insieme a Dybala è l'unico giocatore puro in quel ruolo e già ha detto no all'Al Ahly, quindi giocatore che in questo momento potrebbe flirtare eventualmente con la Fiorentina, ma per adesso non ne vuole sapere di lasciare eventualmente la Roma. Occhio a Manu Koné per quanto riguarda la Roma, centrocampista francese che peraltro ha fatto un ottimo mondiale, devo dire, anzi è stato uno dei migliori lì in mezzo al campo per quanto riguarda la nazionale transalpina, e come sapete poi si è fermata in semifinale, non è riuscita a raggiungere la finale bissando quello che era il cammino dello scorso mondiale. Ha impressionato al mondiale, l'Alial potrebbe avanzare una proposta folle tra ingaggio al giocatore e cartellino da acquisire alla Roma, ma dipende tutto dal 25enne. Di certo la preferenza andrebbe al Manchester United, pronto ad accoglierlo dopo l'affare Ederson, saltato il semaforo verde parte da parte sua sarebbe già manifestato. E questo è un altro aspetto di questo calciomercato che possiamo raccontare, cioè il fatto che mentre prima c'era quella volontà di andare a casarsi in Arabia Saudita andando a guadagnare cifre faraoniche, adesso non c'è più tanto quella voglia, quindi è già passata un po' questa moda, frutto di tanti aspetti anche geopolitici che abbiamo raccontato nel corso di quest'anno, e quindi i giocatori che sono ancora nel pieno della loro condizione, della loro forma, puntano inevitabilmente a cercare di raggiungere eventualmente la Premier League, che è il campionato dei sogni, che rischia di arricchirsi ancora di più. Notizia di ieri, l'interessamento di Bezos, pronto a scendere in campo anche nel calcio, acquistando eventualmente il 30% del pacchetto del Liverpool, come se non bastassero i soldi che già ci sono da quelle parti. Quindi questa differenza, questa distanza tra Premier e Serie A sarà sempre più ampia, tra Premier e anche gli altri campionati, perché diventa sempre di più una sorta di Superlega autorizzata. Beati loro che hanno i soldi, noi dovremo affidarci alle idee. Idee che per esempio costano care a volte, come per l'Atalanta quella di Alai Begovic, giocatore del Bayern Leverkusen, su cui ha puntato gli occhi Maurizio Sarri, su cui ha puntato gli occhi Cristiano Giuntoli, ma il Bayern Leverkusen spara altissimo, 30 milioni oppure non se ne fa niente, allora l'Atalanta studia le alternative. Sul giocatore c'è peraltro anche la Roma, c'è peraltro anche la Juventus, che però è interessata in questo momento a cercare di chiudere l'eterna trattativa per Colomani dovrebbe partire l'ultimo assalto e poi guardare anche alla ripresa spirituale, diciamo così, del Dibu Martinez prima di affondare il colpo per il portiere. Tanti movimenti però in casa Juventus, con Chessy che potrebbe avvicinarsi, ma sempre se sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio, sempre se il suo procuratore che chiede 10 milioni di premi alla firma dovesse abbassare anche le proprie richieste, allora l'affare potrebbe andare in porto e farsi. Così come per la Juventus si sogna ancora, diciamo, di riuscire a incassare anche soldi per poter investire poi sul mercato il cash utile da rinforzare la squadra, e la cessione importante, quella già messa in preventivo nel momento in cui la squadra non ha centrato la Champions League ma è dovuta scalare in Europa League, è quello di Gleison Bremer, che fino al momento del mondiale non aveva avuto alcuna offerta. Dopo il mondiale, al netto anche degli zero minuti giocati con la nazionale verde oro, avrebbe avuto una offerta intanto di contratto molto interessante dal Galatasaray, è pronto a fare la proposta alla Juventus, che a quel punto aprirebbe la trattativa cercando di incassare il più possibile. Attese novità anche in casa Lazio, novità soprattutto su Comuzzo e Sergio Rodriguez, quindi l'obiettivo è andare in Danimarca a cercare di trovare giocatori che possano arrivare alle condizioni economiche della Lazio, che cerca soprattutto un centrale, Mattias Moreno, difensore classe 2003 argentino, è uno dei nomi seguiti dai vertici di Formello, che attendono di ascoltare richieste dalla Fiorentina per Pietro Comuzzo, giocatore che, come ricorderete bene, era già finito nei radar delle squadre italiane, peraltro a costi altissimi. Il Napoli ci provò, ma arrivati a 40 milioni dovette fare un passo indietro. Chi invece piace ancora, risulta faccenda però intrigata in casa Lazio, è Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. La dirigenza capitolina tornerà a spingere dopo il primo turno di Champions League della squadra croata, perché da tempo desidera lo spagnolo classe 2005. Poi c'è un nome inedito, che si tratta di quello di Noah Markmann, difensore danese del Nordjylland classe 2007. Per ora non è in corso una trattativa, il costo dell'operazione è di 5 milioni come racconta il Messaggero, e potrebbe essere anche questa una trattativa appetibile per il club di Claudio Lotito. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia, stiamo provando a metterci in contatto con il primo collegamento di questa mattina, un editoriale concentrato più su Napoli, quindi proviamo a metterci in contatto con Salvatore Cagliazza per avere un po' uno spaccato di quello che è stata la prima amichevole stagionale, di quelli che sono le problematiche, di quello che è il mercato anche lì in uscita. Come sapete c'è la volontà da parte del Napoli soprattutto di andare verso la cessione di Lukaku e poi anche di Noah Lang e tanti altri giocatori che devono essere sistemati, perché la rosa è davvero lunga e la volontà da parte di De Laurentiis è quella di cercare di ridurre di tanto il numero degli elementi in rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. E allora gancio per andare in casa Milan, dove arriva Cardinale, previsto un summit di mercato proprio con Amorim, giornata importante per il Milan, la vado a leggere su tutto Mercato Web a cura di Lorenzo Di Benedetto. È arrivato a Milanello Jerry Cardinale e in giornata avrà un incontro con Ruben Amorim, neotecnico rossonero, per parlare e programmare le prossime settimane anche gli acquisti, dopo quelli di Gonzalo Ramos e di Mario Chila per una cifra complessiva di circa 100 milioni di euro. La dirigenza dovrà cercare di continuare a lavorare per rendere il Milan più forte, al netto di qualcosa che in uscita ci sarà, visto anche che per esempio in sede di permanenza di giocatori in rosa Rabiot ha dato l'ok ad Amorim, resta e non segue Massimiliano Allegri. Questa volta stesso discorso per Modric, che ha scelto di prolungare per un altro anno la sua permanenza al Milan, ma secondo quanto filtra in casa Milan, Cardinale non dovrebbe prendere parte all'assemblea di Lega che ci sarà oggi a Milano, ma per concentrarsi sul mercato. Il patron di Redbird sarà presente all'allenamento intanto di questa mattina e poi pranzerà con Amorim, appunto per definire quelle che sono le prossime strategie di mercato di un Milan che comunque è avanti rispetto ad altre squadre. Intanto in casa Udinese, dopo aver risolto il caso relativo a Niccolò Zaniolo, che come sapete bene era vicino a un rinnovo di contratto, poi appuntamento rimandato, giocatori che non si presentava agli allenamenti, certificati medici e quant'altro, poi è arrivato la fumata bianca sul rinnovo contrattuale, alle cifre che voleva Niccolò Zaniolo dopo una stagione comunque molto importante con la maglia friulana bianconera, l'Udinese continua a guardarsi sul mercato. Uno fra Christensen e Solé farà le valigie, il danese in questo momento è l'indiziato principale, ma occhio a Solé, che non è entrato soltanto nelle mire in un primo momento dell'Inter, che poi ha abbandonato la pista sembrerebbe anche nelle mire della Juventus, che però anche lì deve smaltire tanti esuberi prima di poter affondare il colpo sul difensore dell'Udinese. Ci sarebbero anche Fiorentina, ma soprattutto Napoli, che dopo l'infortunio o comunque dopo lo stop di Buongiorno, che deve scegliere se fare una terapia conservativa o se essere eventualmente operato, andrà a cercare di rinforzare il reparto difensivo, e Sole potrebbe essere uno di questi nomi. Allora, di questo e di tanto altro andiamo a parlare con Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
Salve caro Vincenzo, ben ritrovato a te. Ci siamo lasciati con un gran caldo, ci ritroviamo qui a Di Maro Folgarida con un pizzico. La sera è da felpa.
Ma che bellezza! A me proprio
di mattina, diciamo, un po' di sole c'è, ma non
mi inviti a nozze lì, guarda, ci verrei subito, perché temperature infuocate.
Sì, lo so.
Senti, prima cosa che ti chiedo, Salvatore, io ho notato ho visto io male che molti giocatori sono tornati un po', diciamo, appesantiti
a sorridere.
A sorridere, perché intanto non c'hanno più il sergente che diciamo li spolpa vivi, però allo stesso tempo li ho visti anche un po' appesantiti fisicamente, o sbaglio?
Qualcuno sì, qualche altro è tornato in forma. No, ormai tu lo sai, non è che adesso i giocatori quel mese di pausa, un mese e mezzo, tornano con la pancia.
No, certo.
Però qualcuno accusa di più rispetto ad un altro il peso del lavoro, anche se ti devo dire che tutto questo peso del lavoro, caro Vincenzo, non l'ho visto in questi primi 6-7 giorni di allenamento. Molta palla, un po' più il pomeriggio c'è questa attività fisica, ma neanche troppo esagerata. Eravamo stati abituati negli ultimi 2 anni a vedere i giocatori stravolti, con il viso travisato, cioè proprio stanchi, senza voglia, senza sorridere. Invece devo dirti la verità che al di là adesso della partita con l'Arezzo di ieri,
lascia il tempo che trova
soprattutto per la volontà da parte dell'allenatore di provare, testare questo 4-3-3 che ha messo in evidenza sin dal primo giorno qui in Trentino. E ricordiamoci che però in questo Napoli mancano 6-7 giocatori come Scott McTominay, Oliveira, poi ci sono giocatori importanti come Neves e Bergwijn, ma che sono fermi ancora perché si devono riprendere, lo stesso Gilmour che è tornato col gruppo, e poi ci sono De Bruyne e Lukaku che comunque sono sotto contratto con il Napoli. Sono prove tecniche di 4-3-3 che è tanto voluto e sognato dai tifosi del Napoli, no? Visto che l'anno scorso, al di là adesso dell'emergenza infortuni, non è stato mai visto.
No, è vero, quindi insomma il modulo è quello lì, sorrisi ci sono, la condizione arriverà, il risultato sul campo lascia il tempo che trova. Quali sono le criticità della rosa in termini di uscite o di acquisti? Sicuramente allora, la difesa sarà importante.
Allora, la criticità della rosa, secondo me, no, di questa squadra in generale, resta quella dell'anno scorso, e che si segna poco, caro Vincenzo, e che bisogna capire chi dovrà fare. Allora, di solito si fa il raddoppio dei gol subiti, se ne prendi 35 o 30 ne devi fare 60. Se io vado a fare la conta della serva 15, metto Hollywood 15, va bene?
Sì.
6 o 7 Alisson Santos e altri 6 di Politano, ma sto esagerando, 22.
Sì.
McTominay ne fa 10, 32. Anguissa ne fa altri 6 e siamo a 38. Lobotka non segna. Mettiamo 3-4 gol dei difensori. Arriviamo a 40, ragazzi, per arrivare a 70 ce ne vuole, o anche a 60. E quindi è questa la difficoltà, perché tu dici, vabbè, Luca neanche ha giocato e si è fatto male, ma lo abbiamo visto all'opera. Torna Lukaku, te ne fa 6 o 7 anche lui, eventualmente entrando a partita in corso e sostituendo Hollywood. Però c'è questo allarme, che naturalmente c'è stato anche l'anno scorso, e quindi bisogna capire chi fa i gol, come diciamo noi in alta Van Bremmana, chi vota palla in te. Purtroppo qui la situazione è abbastanza delicata.
E a questo punto, quindi, chiaramente De Laurentiis è stato molto chiaro: prima di tutto bisognerebbe eventualmente cedere, e poi dopo pensiamo a come andare a rimpinguare l'attacco o comunque a mettere mano alla rosa. Quale potrebbe essere il nome che potrebbe alzare questo fattore sul quale sta lavorando Manna? Peraltro oggi, correggimi se sbaglio, alle 16 dovrebbe essere la sua conferenza stampa.
Allora, io prima di dirti la criticità, ti dico che questa squadra ha un problema proprio di lista. In che senso? Ci sono troppi over, dobbiamo arrivare a 16-17, oggi ce ne stanno 22-23. E purtroppo i 2003 ora sono over, non sono under, quindi dovresti andare a prendere 2004-2005 per... Allora, Mazzocchi se ne va, Lindstrom se ne va, Folloruscio se ne va, e siamo a 3. Bisogna capire Anguissà, il contratto in scadenza, sembrava che dovesse andare via, invece sembra contento di restare, forse perché non ci sono offerte. Dovresti mandar via Lukaku eventualmente, o uno tra De Bruyne e Lukaku. E diciamo, questa è la prima criticità, no? Perché comunque la lista che presenti deve avere un tot di over e un tot di under e un tot di giocatori cresciuti nel settore giovanile, che quindi non fanno testo. Per quanto riguarda la criticità, per me serve un terzino che esce veloce, palla al piede. Napoli non ce l'ha, Rafa Marin, Rachmani, lo stesso Di Lorenzo, un po' Gutierrez. Paradossalmente Oliver è quello che ha più velocità, palla al piede, sa anche marcare. E questa è già una criticità, ricordando che oggi Buongiorno dovrebbe operarsi o si opererà al ginocchio, e resterà 2-3, ma anche addirittura 4 mesi fuori. Poi serve il sostituto di Lorenzo, perché comunque non c'è, perché se va via Mazzocchi nel gioco delle coppie, paradossalmente hai folla sugli esterni offensivi, Neres, Politano, lo stesso De Bruyne, Vergara, che possono giocare a destra, dall'altra parte hai Alisson, Noalang, va via Noalang, dovrebbe arrivare questo ragazzo argentino Zeballos dal Boca Junior, e quindi anche lì c'è la criticità, ma la criticità te l'ho già detta, per me è l'attacco. Cioè, ti faccio un esempio: Lautaro e Thuram,
sì.
Quanti gol hanno fatto in totale tutti e due? Arriviamo intorno ai 40.
Sì, sì, cioè, in questo modo sì.
Due giocatori del Napoli che fanno 40 gol, dove li trovi?
Questo è sempre stato un po' un problema. Ci si aspettava molto di più, come dicevi tu, come immaginavamo anche da Lucca, che poi dopo abbiamo visto come è andata a finire. Ci si aspettava molto di più l'anno scorso anche da Lukaku, ma l'infortunio
che ha portato. No, stati fatti degli acquisti. Allora, il primo anno stati fatti degli acquisti importanti, McTominay, Gilmour, Lukaku, che con la sua forza ti ha comunque accompagnato allo scudetto. L'anno scorso va bene De Bruyne, arrivato a parametro zero, ma Beuke, Maluca, Noalang, stati tutti calciatori, Marianucci, sono stati tutti calciatori che non ti hanno portato a niente, ti hanno fatto spendere soldi, e sei arrivato ad oggi che se non vendi non puoi acquistare.
E questo è un problema, veramente un mal comune della Serie A, devo dire. Poi c'è da capire anche un po' la questione difesa, Salvatore, perché intanto bisogna capire quale sarà la strategia per Buongiorno. Terapia conservativa o intervento, in entrambi i casi forse un difensore in più serve. E ti chiedo quali sono i nomi, se Gatti per esempio continua a essere uno di questi nomi. Sempre per quanto riguarda la difesa, il portiere titolare chi sarà? Perché Allegri è stato molto chiaro.
Un altro problema, perché... Ieri, per esempio, sarà anche un amichevole, però Benedetto non può prendere quel gol da Cerri. Forse per me, tanto lo dico e lo scrivo, li cambierei tutti e due, sinceramente. Perché Meretto ormai sono 9 anni, viene sistematicamente messo in croce, un fattore ambientale. L'altro, sì, bravo con i piedi, ma bisogna capire che cosa significa bravo con i piedi. Che portiere nasce per parare.
Esattamente, questo poi è un'altra battaglia che porta avanti da tempo. Va bene, sì. Saper usare anche i piedi, però io mi prendo, faccio un esempio ovviamente molto sbilanciato, mi prendo Donnarumma e coi piedi è un disastro, però almeno so che para, mi prendo uno che magari Ederson, che coi piedi
segna. Lo dicevo l'altra sera in televisione, ci vuole Vincenzo, un portiere che nel corso dell'anno faccia non l'ordinario, perché lo sanno fare tutti, che faccia lo straordinario. Cioè Svilar ha accompagnato la Roma in Champions Mignano, perché gli ha regalato 6-7 punti.
Certo, lo stesso Mignano ha fatto tanto ed è un ottimo portiere, però poi in Italia altri portieri di questa portata non ce ne sono.
No,
oggettivamente questo
si sta parlando anche si sta parlando eventualmente anche di Falcone, ma Falcone non è un giovanotto.
No, e poi sai che ti dico, io su questo, il salto da una squadra tra virgolette piccola a una squadra che lotta per lo scudetto, io sono sempre dubbioso, vedi anche la questione di Gregorio, no? Al Monza è uno che parava, miglior portiere stagione tutto a posto, ma poi arriva la Juve e lo straordinario che dici tu no.
È perché lo stesso Milinkovic Savic, no, presa dal Toro, ma il Toro si metteva in evidenza al Toro perché riceve, cioè l'XG delle squadre avversarie era molto alto. Se giochi nel Napoli e l'XG della squadra avversaria è basso e alla prima occasione prendi gol, è naturale che vai in difficoltà.
E questo comunque chiaramente poi sono due problemi che si uniscono, perché se io ho un portiere che mi mette in difficoltà in attacco che non segna, allora diventa complicato. Vero è che Massimiliano Allegri, ti chiedo un po' le prime impressioni guardandolo lavorare a Napoli eccetera, che impressioni ti sta dando? Allenatore totalmente diverso a Conte, uno che magari il giorno di vacanza in più te lo fa fare, preferisce recuperare con la serenità, chiede calma, chiede organizzazione soprattutto di natura difensiva. Ecco, se magari le idee tattiche di Allegri possono riparare un po' alla difesa, ma se possono essere invece una cosa che acuisce il problema in attacco.
Ma assolutamente sì, io Allegri lo vedo bene, perché poi lui è subito messo le mani avanti dicendo io sono un aziendalista, me ne vanto, e quindi questo ha fatto diciamo un po' entusiasmare De Laurentiis, no? E soprattutto l'amministratore delegato del club Chiavelli. Comunque ti comunico che al mio fianco in macchina c'è Gennaro Iezzo.
Oh, a proposito di portieri, ma portieri.
Vai, te lo presto volentieri, vai.
Grazie, grande. Gennaro!
Ciao
Gennaro, stavamo parlando di portieri, poi mi dice che c'è Gennaro Iezzo, dico mamma mia, i portieri erano questi, quindi intanto grazie per essere qui in contatto con noi. Ecco, approfitto e ti chiedo Gennaro, che cosa ne pensi proprio della questione portieri in Italia? Quali sono i portieri che fanno la differenza e quali invece non riescono a fare la differenza? Soprattutto Milinkovic, Savic, Meret, anche tu sei d'accordo con Salvatore sul fatto che al Napoli servirebbe forse qualcosa di più?
Ma io penso che Meret sia un ottimo portiere, come lo è anche Milinkovic Savic. Il discorso poi bisogna capire dove si vuole arrivare, perché poi trovare portieri che fanno la differenza, io penso che ce l'hanno, ci sono in Europa,
certo,
ma non è che si liberano facilmente i club di portieri affidabili, portieri che portano punti durante l'arco del campionato. In Italia oggi io penso che Svilar sia uno dei portieri che porta punti, un portiere di livello altissimo. Poi subito dopo c'è Magnani, che è un altro portiere, però sono stranieri. Però noi ci abbiamo anche, non ci dimentichiamo, noi abbiamo anche degli ottimi portieri. La scuola italiana sta iniziando a sfornarne di portieri, di talenti.
Sì,
secondo me
penso a Daffara anche, che insomma Paragonza adesso ha ceduto a Parma, cioè ci sono giocatori di talento.
Ci sono. Penso che oggi noi ci abbiamo il portiere più forte al mondo, ma non ce l'abbiamo noi in Italia, che è Donnarumma.
Eh già.
E che poi è del suo paese, no? Di Castellammare di Stabia.
Siamo un po' di difficoltà, ma però in Italia stanno uscendo, stanno crescendo questi ottimi portieri. Bisogna aspettare qualche annetto per dire che sono portieri top tier.
Guarda,
Carne Secchi oggi, per esempio, Carne Secchi,
esatto.
Negli ultimi anni praticamente ha avuto una crescita incredibile. Cioè, oggi veramente Carne Secchi è un portiere che non possiamo mettere nella top 10, secondo me, dei portieri più forti d'Europa.
Sono d'accordissimo e sfrutto la tua presenza, poi ti ringrazio e ti saluto.
Davvero visto
ti...
che carambata.
No, hai fatto una carambata, mi hai fatto un regalo, mi hai fatto, perché poi Gennaro veramente ha avuto modo anche di vederlo da vicino quando lavoravo a Napoli, quindi magari venivo a Castel Volturno a seguire gli allenamenti e tante volte mi è capitato anche di vederlo. Ti approfitto anche per portarti su un'altra piazza, Gennaro, quella juventina, dove anche lì il portiere fa la differenza, Spalletti l'ha fatto capire. Di Gregorio e Perin evidentemente non sono, anche secondo te, portieri da Juventus, e quindi il Dibu Martinez potrebbe essere quel portiere che può far fare il salto di categoria alla Juventus?
Ah, ti dico, Di Gregorio veniva da, comunque da annate importanti al Monza, poi sai quando devi difendere la posta di un club importante, quello della Juventus, dove purtroppo non sei messo sotto pressione quando difendi magari una porta in una squadra che si deve salvare o deve fare un campionato tranquillo. Cioè nei club importanti, nelle squadre importanti ti arrivano uno o due tiri a partire, devi essere bravo a non farli entrare, è tutto un altro modo di parare. Purtroppo Di Gregorio ha incappato in qualche errore, però se devo dire che poi Di Gregorio non è un ottimo portiere farei fatica a dirlo, però poi hanno delle scelte, Martinez non lo so adesso quello che faranno, ma
l'idea di Dibu Martinez è per avere anche quel portiere che ti mette anche l'esperienza, la personalità che forse manca a qualche portiere.
Ma a volte sì, ma a volte dai, anche se devo dire che tecnicamente a me piacciono più gli italiani, che il fatto che comunque tra l'altro forse ha grande esperienza, grande personalità, molto spesso diciamo quello sopperisce a qualche limite tecnico, è in una squadra forte, cioè una squadra che vuole fare grandi cose. Avere un portiere che come dire guida bene la difesa ed è abituato anche ad un tipo di campionato dove magari vieni poco sollecitato, e sicuramente potrebbe fare la differenza, però questo lo vedremo. Poi su Perin penso che Perin sia un portiere veramente, cioè Perin è uno che del blocco portieri è uno di grande affidabilità,
che quindi dici tu me lo terrei sempre, perché comunque
io all'occorrenza... me lo terrei sempre.
Perfetto Gennaro, grazie di cuore davvero, vi lascio proseguire il vostro spostamento viaggio al seguito del Napoli, ringrazio anche Salvatore Cagliazza, vi ringrazio entrambi davvero e
ciao,
vi auguro una splendida giornata al fresco, beati a voi. Ciao ragazzi,
ciao
Vincenzo, ciao Salvo, grazie per questo regalo. E allora noi con questa carrambata di Salvatore Cagliazza e che ci ha portato ai microfoni Gennaro Iezzo, ci prendiamo la prima pausa e subito dopo sarà il momento di Rotocalcio con il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto tra poco.